Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Benvenuti su Unica Radio, che in collaborazione con Street Art Sardegna Gillette 20 porta qui su Unica Radio l'assessore regionale Lampis. Gianni Lampis, assessore della difesa dell'ambiente, classe 88, laureato in scienze dei servizi giuridici. Benvenuto assessore Lampis.
Grazie a voi per l'invito.
Come abbiamo detto, lei è forse uno dei più giovani ad aver raggiunto un incarico istituzionale in Sardegna. Le chiedo, quando è nata la volontà e la convinzione di volersi mettere in gioco per la propria terra e per i propri concittadini?
La mia esperienza politica, il mio impegno civico è riconducibile prima di tutto alla mia comunità, al mio paese. Io risiedevo in una piccola frazione del comune di Arbus, dove mai nessuno nel corso degli anni si occupò di quelli che erano i bisogni di una piccola comunità, che distava dal paese oltre 35 chilometri. Da quel momento, insomma, sia fuori dalle scuole che dentro le scuole come rappresentante di classe, poi negli anni delle scuole superiori come rappresentante d'istituto e rappresentante anche in seno alla consulta provinciale degli studenti, è maturata un'idea di impegno civico che ha trovato poi particolare riconoscimento in quelli che erano i progetti della destra nazionale. Da lì inizia un percorso istituzionale che poi viene sancito a 21 anni, quando divento vice sindaco di Arbus. Nello stesso periodo ricopro anche la carica di vicepresidente del Consiglio Provinciale del Medio Campidano, per poi arrivare in consiglio regionale qualche anno dopo, un'esperienza importante al consorzio provinciale di Villa Cidro in qualità di componente del consiglio di amministrazione e da circa 2 anni assessore regionale della difesa dell'ambiente.
Quali sono gli ostacoli e le difficoltà maggiori che ha dovuto affrontare durante questo percorso?
Molto spesso si pensa che i giovani non siano in grado di assumersi responsabilità. Naturalmente per i giovani, per un giovane occorre dimostrare in maniera doppia quelle che possono essere le sue capacità, quella che può essere la sua visione del mondo, perché è chiaro che si hanno non 2 occhi puntati addosso, ma gli occhi puntati di una moltitudine di persone che anche in tanti casi purtroppo aspettano che tu commetta un errore. Però la cosa più bella, più importante è poter contare su persone per bene che sono pronte a darti un consiglio, un suggerimento. Ecco, io ho avuto la fortuna di poter essere affiancato da tante persone di questo tipo che in questi anni hanno accompagnato il mio percorso di formazione umana, politica ed istituzionale, e oggi spero di poter provare a rappresentare ogni giorno i sardi nell'espletamento delle funzioni che derivano dalle deleghe che il presidente Solinas ha ritenuto di dovermi attribuire.
Oggi i giovani sono consapevoli delle problematiche ambientali e propensi ad attuare stili di vita più green. Un esempio è quello di Greta Thunberg, la giovane attivista che è diventata fonte di ispirazione per molti. Quali pensa che siano le motivazioni che hanno spinto alla scelta di un giovane come lei, diciamo, per ricoprire un ruolo quale l'assessore della difesa dell'ambiente in una regione come la Sardegna?
Ma questo, nella seconda parte della domanda, andrebbe rivolta senza dubbio al presidente Solinas, ma anche al partito che io rappresento in seno alla giunta regionale, che è Fratelli d'Italia. Quello che io posso dirvi è che nell'ambiente politico che io rappresento all'interno della coalizione di governo è chiaro che l'ecologia non è mai stata un tema che è stato sottovalutato. Non abbiamo aspettato, insomma, il grettismo commerciale per poter affrontare in maniera responsabile quelli che sono i temi dell'ecologia. D'altronde noi abbiamo sempre pensato che il miglior modo per poter affermare le attività umane sia quello di rendere le stesse consapevoli all'interno di una sostenibilità ambientale che poi ospita l'uomo e le sue attività. È chiaro che essere l'assessore più giovane della storia della Repubblica designato nella Regione Sardegna è un motivo di doppia responsabilità, una responsabilità istituzionale, come dicevo prima, che deriva insomma dalle deleghe che mi sono state conferite, ma evidentemente c'è anche una responsabilità generazionale, perché dalle scelte, dalle decisioni che dipendono da un giovane dipende anche il futuro di se stesso e della sua generazione. Questa terra, la Sardegna, è un'isola che perde circa 7.000 persone ogni anno e la maggior parte di queste persone sono i giovani, ragazzi e ragazze che le istituzioni accompagnano insieme alle famiglie nel percorso di studi, quindi anche fino all'università, e poi nel momento in cui noi dovremmo valorizzare le competenze, le professionalità che queste persone acquisiscono, non siamo in grado però di garantire loro un futuro. Ecco, questa è la più grande responsabilità generazionale che sento sulle mie spalle, perché da qui alla fine della legislatura invertire questo tipo di trend negativo sarà sicuramente il più grande orgoglio, il più grande risultato che io potrò portare di fronte a tutti coloro i quali oggi dicono che la Regione Sardegna ha un assessore di 32 anni.
Una delle tematiche principali degli ultimi anni è quella dell'emissione dei gas serra e il riscaldamento globale, con conseguenza allo scioglimento dei ghiacciai. Come pensa si potrebbe ridurre l'impatto negativo di queste emissioni? E per quanto riguarda la Sardegna, c'è qualche progetto per contribuire, diciamo, alla riduzione o al risolvere di queste problematiche?
Sui temi dei cambiamenti climatici io penso che il modo migliore per poter dare uno shock al sistema sia quello dell'esempio del singolo, e cioè ciascuno di noi deve essere in grado di farsi promotore di comportamenti corretti e consapevoli che possano contribuire ad una sostenibilità della vita e del modo di poter, come dicevo prima, svolgere le proprie attività in maniera compatibile con quelle che sono le esigenze del sistema ambientale. La Regione Sardegna da questo punto di vista è pioniera anche in ambito nazionale, perché insieme alla Regione Lombardia siamo attualmente le uniche due regioni d'Italia ad aver adottato la strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, affrontando peraltro tematiche che ci sono chiare, ovvero approfondendo quelle che sono le caratteristiche dell'agricoltura, della forestazione e del rischio idrogeologico rispetto ai potenziali danni che i cambiamenti climatici purtroppo stanno creando, soprattutto sul fatto appurato che non esistano più stagioni lineari, che quindi le piogge troppo spesso possono creare motivi di danno al patrimonio ambientale, ma anche di pericolo per la pubblica incolumità, se non anche la perdita della vita, come è successo non meno di 2 mesi fa a Bitti, dove abbiamo visto che purtroppo laddove si è costruito quando ancora l'urbanistica non era una scienza, la natura poi si è ripresa ciò che l'era proprio, cioè i corsi d'acqua e cioè una via di fuga rispetto a barriere artificiali che purtroppo nel corso del tempo sono state create. Ecco, il miglior modo per poter portare poi questo tipo di informazioni all'interno delle comunità è la sinergia istituzionale. Per questo abbiamo già siglato accordi di collaborazione con la città metropolitana, per questo la Regione Sardegna, l'assessorato della difesa dell'ambiente finanzia ogni anno la rete dei centri di educazione ambientale che sono dislocati su tutto il territorio regionale, che fungono da strumento importante per la sensibilizzazione ambientale soprattutto nei luoghi dove per eccellenza si vincono le sfide culturali, ovvero le scuole. Ecco, sulle scuole noi riteniamo di dover fare un grande lavoro da qui alla fine della legislatura per portare questi temi all'ordine del giorno di una consapevolezza che deve essere propria di coloro i quali saranno i cittadini del domani.
Notizia calda di questi giorni è la possibilità che la Sardegna rientri tra le possibili zone di stoccaggio per lo smaltimento dei rifiuti nucleari. Abbiamo visto che il presidente Solinas si è pronunciato contrario a queste possibilità. Io però le chiedo, quali sono i possibili vantaggi e svantaggi dell'ospitare, diciamo, queste sostanze e quanto realmente alla fine verrà ascoltata dal governo Conte le varie voci dei presidenti di regione? Ecco.
Io vorrei essere chiaro da questo punto di vista. Io penso che per troppi anni la Sardegna o i sardi si siano incantati rispetto a prospettive che individuassero nei vantaggi posti di lavoro o ristori economici per le comunità, che poi di fatto non hanno mai rappresentato delle opportunità di crescita per la nostra terra. Ma e questo potrebbe essere l'unico vantaggio, tra virgolette, che noi potremmo avere. La verità è che noi abbiamo ci siamo espressi come popolo nel 2011 su un quesito referendario che ha sancito in maniera inequivocabile la contrarietà dei sardi rispetto all'ipotesi dello stoccaggio di scorie radioattive sul territorio regionale. Quindi noi partiamo da questo, la politica, le istituzioni partono da questo dato ed è per questo motivo che il Consiglio regionale si è espresso contrariamente a questa possibilità ed è per questo stesso motivo che io sono impegnato insieme alla giunta regionale, anche su delega del presidente, per ribadire come il governo abbia attuato un metodo e un modo mancata leale collaborazione istituzionale, perché nottetempo ha pubblicato una carta dei siti idonei per i siti di stoccaggio, di fatto venendo meno a quel rapporto di collaborazione che con le regioni deve essere garantito. Quindi qualche giorno fa un'assemblea partecipata dai sindaci della Sardegna ha ribadito l'unità istituzionale di una grande battaglia che appartiene a questa terra e io sono certo che il governo tornerà indietro rispetto a quella che è stata la sua decisione, valuterà che esiste un principio nel conferimento dei rifiuti che si chiama principio di prossimità, che dice che il rifiuto deve essere abbancato e smaltito percorrendo il minor numero possibile di tragitto, quindi è chiaro che trasportare in Sardegna questo tipo di rifiuti crea un pericolo potenziale per l'ambiente, non sono stati valutati i pregi ambientali, paesaggistici, archeologici di numerose aree che sono state individuate e per tutti questi motivi noi riteniamo di poter avere sufficienti elementi per disincentivare il governo nazionale rispetto all'individuazione della Sardegna come sito idoneo per lo stoccaggio di scorie radioattive e di rifiuti di questo genere.
Spesso i ragazzi si sentono trascurati dalle istituzioni e sentono che la loro voce non viene ascoltata. Si dice tanto che i giovani siano il futuro del paese, l'ha ribadito anche lei precedentemente. Allora perché le istituzioni trovano così tante difficoltà a comunicare e rendere partecipi i giovani? O forse non c'è realmente l'interesse e la volontà di ascoltare i loro punti di vista e le loro idee? Secondo lei è una sensazione reale questa?
Allora, per esperienza personale dico che da una parte la visione in cui è evidente la crisi del sistema partitico così come era l'abbiamo insomma studiato dai libri di storia e faccio riferimento in particolar modo alla Prima Repubblica. Oggi manca troppo spesso un luogo di formazione della classe dirigente, manca un luogo di formazione politica che un tempo veniva svolto dai partiti. D'altra parte le istituzioni troppo spesso non trovano luoghi di coinvolgimento. Io ricordo che da assessore alle politiche giovanili del mio comune ho istituito la consulta comunale delle politiche giovanili, proprio pensando che quello potesse essere uno strumento di coinvolgimento e valorizzazione dei portatori di interesse, che in questo caso sono proprio i giovani, rispetto alle problematiche, alle ambizioni, ai progetti che gli stessi avrebbero potuto portare all'attenzione dell'amministrazione comunale. È chiaro che però d'altra parte occorre una motivazione importante che i giovani devono ritrovare, perché oggi non basta dire che la politica che va tutto male o che i politici sono tutti uguali. Oggi occorre trovare più di quanto non ci sia stata esigenza in passato una motivazione rispetto al fatto che la politica è la scienza di occuparsi di ciò che ci avviene intorno, di ciò che riguarda il futuro nostro e di chi ci sta accanto. Ecco perché io penso che oggi più che mai le nuove generazioni devono trovare luoghi di incontro, luoghi di discussione, luoghi di condivisione rispetto alle problematiche che sono presenti, ma soprattutto rispetto ad una progettazione ideale di cui il nostro futuro ha bisogno. Ecco, questo vuole essere l'appello più importante che un giovane assessore regionale può fare ai partiti, ma può fare soprattutto alle istituzioni che hanno la responsabilità poi di prendere le scelte che riguardano anche le nuove generazioni, perché qualsiasi progetto di crescita, di sviluppo e di programmazione che dovesse riguardare le nuove generazioni senza che le stesse potessero condividerlo è destinato forza per forza ad essere insomma fallimentare. Quindi un atto di responsabilità, ma io vorrei dire anche un atto di generosità verso il futuro.
In chiusura, da giovane qual è? Cosa consiglierebbe a coloro che vorrebbero intraprendere un cammino come il suo? Da dove e come potrebbero iniziare comunque a far sentire la propria voce e le proprie idee, in modo tale da poterle mettere al servizio del prossimo con l'obiettivo sempre di rendere il nostro paese migliore?
Ah, io penso sempre che il miglior modo per iniziare a fare politica è parlare col proprio vicino di casa, perché quando si parla con la persona che sia più vicino, si ha modo di condividere battaglie che possono essere comuni. Poi è chiaro che le basi culturali, le esigenze personali contribuiscono ulteriormente a creare quelle che possono essere le condizioni per occuparsi in maniera più approfondita di grandi temi che la politica oggi affronta. Io ho avuto, come dicevo prima, l'onore di occuparmi di politica all'interno di una piccola comunità di 6.000 abitanti, ma voglio dire, penso che questo non sia un motivo di disincentivazione rispetto a chi abita invece in città. Oggi ci si può e si deve occupare di cosa pubblica garantendo parità di diritti, garantendo l'educazione, l'istruzione, garantendo luoghi di aggregazione in cui i giovani possano appunto maturare un tipo di consapevolezza importante. Le istituzioni da una parte hanno il dovere di accompagnare questo percorso, ma soprattutto la più grande raccomandazione che io oggi posso fare ad un giovane è quella di non pensare che chi si occupa di politica e chi ha ruoli istituzionali sia sempre uguale ad un'altra persona, a tutti gli altri. Il miglior modo per fare la differenza è metterci la faccia, ed è quello che ho fatto io in questi anni. Quindi il mio auspicio e la grande esortazione che oggi voglio ribadire è che col contributo di tutti, soprattutto dei giovani, la nostra Italia, il nostro mondo potranno essere sicuramente migliori.
Grazie mille, assessore.
Grazie
oggi
a voi.
Oggi su Unica Radio abbiamo intervistato Gianni Lampis, assessore della difesa dell'ambiente. Potete riascoltare l'intervista in podcast sul nostro sito unicaradio.it o sul nostro canale Spotify. Io la ringrazio, assessore, per la sua disponibilità e le auguro ovviamente un buon lavoro.
Buon lavoro a voi.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.